Chigiana Radio Arte, un caro saluto a tutti, prendiamo la linea da studio per un incontro che in realtà è un rincontro, perché ci eravamo già incontrati radiofonicamente nella scorsa edizione. Siamo qui con un autore ed un libro. L'autore è Nicola Muschitiello, poeta, traduttore di letteratura prevalentemente francese, è una figura profonda, diciamo, del panorama culturale italiano, che ringraziamo di essere qui con noi, essendo anche un grande amico della Chigiana, avendo partecipato anche alla prima edizione del Chigiana International Festival and Summer Academy. Nicola, grazie e bentornato a Chigiana Radio Arte.
Grazie Federico e grazie a tutti voi in ascolto.
Ecco Nicola, abbiamo scelto di parlare, l'abbiamo detto, diciamo, in introduzione, riferendoci a un possibile dialogo tra il tema del festival, quindi della radio di quest'anno, che è appunto Parola, la parola, e il tuo libro Elogio dell'esclusione, che ricordiamo a tutti essere pubblicato per Ut Orpheus, un libro, diciamo, di piccole dimensioni e di grande portata. Io partirei, Nicola, da una considerazione a te come autore, come autore soprattutto di parole, no? E quindi dire che cos'è la parola per te innanzitutto.
La parola per me. Io sono molto legato al concetto di logos, no? Che è il concetto primitivo, primigenio, originale. È un concetto molto forte, perché logos è stato tradotto con il latino verbum, e in italiano viene reso di solito con la parola, appunto, parola. La parola, il verbo. In realtà, come già aveva notato il Tommaseo, in questa parola, che è una parola poi che ha tanti significati in realtà, no? Con questo prevalente che conosciamo e che usiamo tuttora. E però il logos è anche il discorso, quindi non la singola parola, ma anche la parola all'interno di un tessuto di parole che fa sì che esista il discorso. Ecco, per me la parola è questo, diciamo, non già il singolo suono. Infatti, come sai, come sapete, no? Succede anche, mi pare, molta musica contemporanea. Ci si concentra molto sulla cellula sonora, quella che, diciamo, corrisponde al fonema. Ma il fonema, per quanto bello sia, no? Tra l'altro, ricordate che Rambo ha dedicato un sonetto alle voyelles, cioè alle vocali, no? Certo. Associandole a un colore. Quindi la singola vocale col suo suono che può evocare, in questo caso, un colore, come può evocare altre cose. Ecco, quindi esiste, sì, questa cellula che è una cellula fonica, il fonema, però perché la parola abbia un senso deve essere parola completa, parola integra, come sappiamo, no? Qualunque parola che noi usiamo, oltre, dicono i linguisti, al significante, cioè al suono, ha anche il significato, chiaramente. Ma ecco, questo significato, insieme con altri significati, insieme con altre parole, fa il discorso. Ed è quello che succede, mi pare, in tutte le arti, quindi non solo nella poesia, che ha bisogno non del singolo fonema, del singolo suono o della singola parola, ma ha bisogno di un certo numero di parole. Poi è chiaro che c'è il discorso del ritmo, come sono legate fra loro queste parole, come si devono integrare, e qui naturalmente entriamo, diciamo, nell'ambito di quello che tecnicamente costituisce la poesia. Se vuoi poi magari accenno anche a questa non è un'intuizione, ma una perfetta descrizione del fenomeno poetico,
certo,
che già fu fatto da Aristotele. Aristotele che fissò, diciamo, le tre componenti fondamentali necessarie, in quel caso della poesia drammatica e della tragedia,
certo,
e, diciamo, come sappiamo, no? Dei suoi libri sull'argomento ci è giunto quello relativo alla tragedia, ma in realtà in quel libro lui dice questa cosa che è fondamentale, che vale per qualunque genere di poesia e vale tutt'oggi, quando dice chiaramente che perché ci sia poesia c'è bisogno del logos, appunto, della parola discorso, poi c'è bisogno del ritmos, del ritmo, e poi c'è bisogno dell'armonia. Cioè è molto importante, ma più che importante, è fondamentale sapere questo, perché tu puoi mettere insieme delle parole, d'accordo, il logos, il primo elemento. Poi però queste parole devono essere ordinate attraverso un ritmo, ecco. Ma non basta, questo ritmo dovrebbe essere armonioso, ecco, è chiaro che l'armonia comprende anche la disarmonia, nella musica comprende la dissonanza, in Mozart ci sono tante dissonanze, è stato notato, più che in Beethoven, più che in Brahms, no? Perché no, si pensa a Mozart, no, no, come all'Apollineo, no, e in effetti lo è anche, ma lui era anche dionisiaco, per dire, no? Ecco, quindi insomma il logos, la parola, deve essere discorso, deve farsi discorso, il singolo suono non basta, per quanto bello, per quanto ripetuto, non si fa discorso col singolo suono. Sì, so che alcuni musicisti, compositori hanno tentato questo, di approfondire, diciamo, il suono, un singolo suono, anche con la ripetizione, insomma, quello che sappiamo delle ricerche musicali del secolo passato, forse anche questo lembo di un secolo. Quindi, insomma, ecco, per dire, la parola per me è tutto questo. E tutto questo è discorso, parola, singola, suono, significato, ed è connessa poi non solo col tessuto di altre parole, quindi col discorso, ma è connessa anche con questo elemento di armonia, si chiama armonia, ci intendiamo, no? Armonia, ripeto, sì, concettualmente contrapposta alla disarmonia, diciamo al cattivo ritmo, per intenderci, no? Quando il ritmo non è armonioso, è, come dire, può disturbare, può essere sgradevole, può essere inefficace, può apparentarsi al rumore, no?
Certo.
C'è una bellissima definizione di Platone che per me è la più bella definizione che sia mai stata data di ritmo. Lui dice che il ritmo è l'ordine del movimento, Cioè il ritmo, in quanto tale e perché sia tale, deve essere ordinato, deve corrispondere a un ordine.
Mm-hmm.
È questo che ci fa distinguere, diciamo, un elemento sonoro che è ritmico, dal rumore che non ha ritmo, no? Ecco, diciamo, il suono di un motorino ci disturba perché non è ritmico, perché non è ordinato e in più non è armonioso. Ma vedi, questi concetti sì, pertengono, diciamo, all'ambito della parola, della poesia e della musica, no? Poesia e musica sono gemelle, però mi pare che sia una cosa che pertenga anche alle arti visive, diciamo la disposizione degli elementi anche nell'astrattismo, no?
Certo.
E corrisponde a un criterio, a un senso del ritmo e anche dell'armonia. è chiaro che poi c'è stata quella corrente dell'informale, del senso, però non addentriamoci, diciamo, un po' in queste estetiche, diciamo, delle manifestazioni artistiche del secolo passato, no?
Certo.
Però ecco, sono elementi fondamentali anche nella misura in cui qualcuno li contraddice, questi elementi, no?
Mm-hmm.
Li viola, li ferisce, ecco, così. Ma questo accade in ogni ambito, insomma, anche per violare, per trasgredire, come si dice, così hai bisogno di qualcosa da violare o da trasgredire,
cioè,
no? È un po' l'uccisione simbolica del padre, no? Come diceva Freud, insomma, se non c'è un padre, che cosa uccidi? Insomma, è un po' questa faccenda qui, insomma, questa faccenda qui. Adesso non so se ti ho risposto.
No, no, ma sai, era una domanda che aveva ben poco di oggettività e molto di soggettività, insomma, quindi magari ritorniamo poi su questo tema che hai detto della, sì, della poesia, sì, successivamente. Sì. Adesso coglierei quest'ultima affermazione che tu hai detto di contraddizione per entrare proprio in merito a questo tuo libro che hai scritto, quindi contraddizione, trasgressione, esclusione o inclusione?
Sì, intanto sì, questo librettino che ho scritto in 20 giorni, mi ricordo, perché non ne potevo più, ecco, diciamo, lo posso dire, insomma, un librettino di reazione, e se non piace molto questa parola, un librettino reagente, perché non ne potevo più. Io, sai, da quando ero ragazzo, insomma, sono disturbato dalle ideologie, dalle mode, dal conformismo, da tutti questi fenomeni sociali che ci sono e che oggi sono ancora più pervasivi,
cioè,
ecco, queste cose qua. Insomma, io credo che, direbbe Baudelaire, una persona degna di questo nome, un uomo degno di questo nome, uomo in latino, uomo, donna, ecco, dovrebbe un po' cercare e anche giudicare e anche scegliere e anche discriminare e anche... Ma questo sul piano etico, sul piano filosofico, sul piano esistenziale, nelle scelte di vita, ecco, queste cose. Invece, sappiamo, insomma, in questi ultimi anni si è imposta, si impone ancora questa ideologia dell'inclusività, che fa anche sorridere, perché sapete che fino a qualche anno fa, e per molti anni, e la cosa non è scomparsa, però, si parlava solo di cose esclusive.
No? Sì,
qualunque cosa veniva proposta, venduta, offerta come esclusiva, se non era o non appariva esclusiva, ecco, la cosa non era pregiata, non era apprezzata, no? Qualunque cosa, un viaggio, una casa, una vacanza, ecco, queste cose.
Certo.
Quindi questa inclusività di oggi, insomma, mi ha infastidito, ma proprio perché è un'ideologia, è una parola critica che fa sembrare bravi, insomma, così. E sono partito da una considerazione che è fondamentale: inclusione ed esclusione sono due fenomeni complementari e necessari anche nella nostra vita quotidiana. E sono partito da una considerazione di carattere etimologico, perché entrambe le parole hanno il senso della chiusura, inclusio in latino o exclusio, cioè quando uno esclude, chiude fuori, letteralmente, chiude fuori, lascia fuori; quando uno include, chiude dentro, trattiene ed esclude, quindi, quello che poi lascia fuori. Quindi è persino ovvio che qualunque inclusione esclude quello che non è incluso, e al contrario. Questo per dire che purtroppo oggi bisogna, credo,
ricordare persino le ovvietà, diciamo le ovvietà, perché questa è un'ovvietà, no? Se la consideriamo. E così la nostra vita ha bisogno di queste due operazioni, ma lo facciamo da quando uno si sveglia la mattina, no? Che include alcune cose ed esclude alcune cose le fa, altre non le fa, alcune persone le incontra, altre non le incontra, e così via. E poi non parliamo del piano etico, se ha ancora un senso, no? Il piano etico.
Cioè,
il fatto che noi, insomma, escludiamo non solo quello che non ci piace, ma eticamente dovremmo escludere anche quello che a noi sembra cattivo, sbagliato. Questo, diciamo così. Quindi sono partito da questa considerazione per, insomma, per parlare un po' dell'operazione fondamentale di escludere in tutti gli ambiti, non come, ripeto, mera contrapposizione all'inclusione, ma come operazione fondamentale e complementare. Per includere, noi abbiamo bisogno anche di escludere alcune cose. Ora c'è, anch'io adesso ho preso questo librettino, magari rapidamente, insomma, anche per dire di che si tratta, insomma, ecco così, e leggo rapidamente l'indice, ecco, per dire, escludere la felicità del verme, l'inclusione che esclude, l'amore esclusivo, escludere la briga vana, questo è il concetto più grandello, escludere il suicidio assistito con l'asterisco e con lo sva, l'esclusione etica, escludere la cattiva utopia, l'indifferenza che fa la differenza, rinascere tra cielo e terra, escludere la stupidità, escludo dunque sono, essere e sentirsi escluso, l'esclusione del falso e della finzione, conoscenza come esclusione, la diffidenza esclusiva, escludere l'inferno, l'inferno sulla terra, quello di cui parla Calvino, un principio di esclusione fisico e metafisico, escludere ciò che vita non è. Ecco, mi sono avvalso di tutto quello che mi è caro e che ricordavo bene, gli autori che amo, che hanno parlato di questo, quindi Kierkegaard, il concetto fondamentale di out-out, o questo o quello, devi scegliere. È una cosa oggi che difficilmente si fa, o meglio lo si fa, ma su un piano veramente ideologico, non su un piano etico, filosofico, ma nel senso ideologico, che ci sono i pro-vax e i no-vax, ecco, tutte queste anche stupide contrapposizioni, acritiche, diciamo così, no? Perché si aderisce a un sì o a un no, ecco, anche senza stabilire delle differenze, senza un po' riflettere sulla faccenda, è un po' quello che accade, perché è molto facile così oggi. Cioè, mi rendo conto che anche, diciamo, anche la tecnologia ha favorito, no, l'idea di facilità oggi, l'idea di facilità, lo si vede nei più giovani, no? Che apparentemente, non solo apparentemente, no? Realmente hanno tanti strumenti che facilitano la vita, adesso l'intelligenza artificiale, le tesi di laurea, tutto quello che si può fare, diciamo, ma che non viene fatto dal soggetto, dal singolo, dallo studente, no? Perché intanto c'è questa cosa, i calcoli matematici, tutto quanto, non c'è sempre uno strumento che fa il lavoro per te. Ecco, ma questo significa anche un'atrofia delle facoltà mentali, perché sembra che sia, come dire, una moltiplicazione di possibilità, no? Ma in realtà ciò che viene proprio impoverito è proprio questo potere dell'essere umano di cercare faticosamente di riconoscersi in alcune di queste cose che, ripeto, sì, fanno parte, diciamo, della mia formazione e, come dire, anche manifestano la mia opinione. Non è la mia opinione personale, ecco, diciamo, in quanto appunto ogni capitoletto sono, come tu sai, i libri di capitoletti, no? Incentrati su uno di questi temi che fanno parte di questa costellazione, diciamo, del concetto di esclusione, e tutti questi temi hanno la testimonianza molto forte di alcuni autori che amo, filosofi, scrittori, che hanno detto delle parole che ricordavo, molto nette e molto forti a riguardo. Insomma, in definitiva, è solo per ricordare, questa è un'altra operazione oggi fondamentale, ricordare e far ricordare, delle cose fondamentali e sali. Come sai, mi sono avvalso molto della testimonianza di Seneca, che ha scritto cose bellissime, cioè sull'esistenza, le brevità di vita, che è un librettino che dovrebbero leggere tutti, la brevità della vita, l'importanza del tempo, le scelte e tutto quanto. Ecco, questa cosa di far ricordare appunto quanto sia fondamentale oggi escludere, selezionare, trascegliere, e avere, come dire, una buona soggettività e scoprirsi, riscoprirsi, anche diciamo, come a beneficio degli altri, chiaramente, diciamo, operare con più chiarezza. Mi rendo conto, tu lo sai che c'è questa bellissima operetta morale di Leopardi, no? E lui associa a questa bella invenzione, dice che la moda è la sorella dell'amore. Ha fatto un discorso molto, molto ironico. Ecco, questa cosa qui, e mi rendo conto che la moda non solo leopardianamente è sorella della morte, ma che è immortale. È immortale perché esiste sempre, no? Persino il concetto di moderno non esisterebbe senza il concetto di modus, e quindi il concetto di moda. Letteralmente quello che noi diciamo essere moderno è qualcosa che è di moda, che appartiene alla moda del tempo. Ecco perché lo chiamiamo moderno. Poi può durare anche un secolo, diciamo, l'arte moderna oggi, ma si tratta di questo, di un fenomeno contingente legato al tempo, e solo legato al tempo.
E allora verrebbe da chiedere: che cosa è destinato a rimanere?
Allora, questa è una bella domanda e ti ringrazio di averla fatta, perché mi ricordo anche di recente, ma soprattutto anni fa, cercai un po' di occuparmi di questo tema, di questo elemento fondamentale, e mi ricordo che raccolsi anche varie testimonianze, diciamo, inerenti un po' a questo concetto. E allora ti posso rispondere in questo modo, ma ti rispondo con Baudelaire, col mio Baudelaire, che ha detto una cosa che stranamente, insieme con altre cose fondamentali, non viene ricordata. Io non ricordo, ti confesso, no? Tu lo sai, no? Cosa significa Baudelaire per me, il poeta francesista, il poeta che amo di più, ho tradotto, curato 4 libri lui per lavoro di autori. E quindi seguo anche un po' quello che si scrive sul Baudelaire a livello giornalistico, così. Mai ho letto questa cosa che adesso dico. Lui, che noi sappiamo, si è occupato molto del concetto di moderno e ha dedicato all'arte moderna, ai suoi contemporanei, dei saggi molto belli, delle righe molto belle, di un grande acume, no? Come sappiamo. Bene. Proprio in un saggio intitolato Le Peintre de la Vie Moderne, il pittore della vita moderna, che viene citato, citato non raramente, però non questa cosa che adesso. Lui dice una, questa cosa fondamentale. Bene, ogni arte ha una parte di elemento legato al tempo, quindi un elemento moderno legato alla moda e ai modi di quel tempo. E lo vediamo in qualunque opera d'arte del passato, no? Quando vediamo dei personaggi vestiti in un certo modo, per esempio. No?
Certo.
Ecco, quel vestito ci dice che quel quadro è stato fatto in quell'epoca. Quindi è un quadro moderno relativo a quella moda, a quel modus di quel tempo. Questo, diciamo, è una parte dell'opera d'arte, dice Baudelaire. Cioè quello che è legato al tempo. Adesso non si mettono più dei personaggi in costume, chiaro, no? Cioè, nei quadri, nelle opere d'arte, per chi ancora fa dei quadri, chiaramente, no? Ma per intenderci, è quell'elemento che in ogni modo rispecchia quello che è lo spirito del tempo, di quel tempo. Quindi anche l'arte informale, per dire, riprende questo elemento di modernità nel senso di qualcosa che attiene al tempo, alla moda, al modus. D'accordo?
Sì.
Questo però, dice Baudelaire, è solo la metà dell'arte. L'altra metà è data da quello che lui chiama élément éternel, l'elemento eterno. C'è qualcosa, un quid, che trascende il moderno, il modus, la moda, ma che è un elemento che si può ritrovare in qualunque opera d'arte, antica, moderna, contemporanea, che meriti di non diventare vecchia. Perché un altro concetto suo è questo. Lui dice un'opera d'arte vera che abbia un elemento di modernità in questo senso, e questo è élément éternel, è degna di diventare antica. Io aggiungo, non lo dice lui, ma è una logica conseguenza, che altrimenti diventa vecchia. Tu pensa al fenomeno delle avanguardie storiche, che sono già vecchie. Infatti c'è stata una mea avanguardia, ci sono state delle mea avanguardie. Lasciamo perdere adesso il giudizio che si può dare sulle avanguardie, d'accordo? Non entro in questo merito qui. Ma è una constatazione. Sono cose già vecchie che uno può riprendere, può rinnovare, per dire la neo-avanguardia. Mentre questo ci fa, se accettiamo questa cosa, ci fa osservare semplicemente che Picasso non è più moderno o immortale di Giotto. Pronto?
Sì, ci stiamo ascoltando.
Sì, no, perché c'è un... dà un pochino di fastidio, ma così. C'è una specie di borbottio che tecnologico così. E ecco, per dire, no? Allora mi sono a lungo interrogato, ma cos'è questo elemento eterno? Ecco, adesso non mi sentirei di penso di aver capito, ma io credo che sia intuitivo in qualche modo, no?
Sì.
Sapere che c'è. Poi uno è bene che vada a indagare, a cercare di capire meglio che cosa noi consideriamo eterno nell'opera d'arte, nella storia dell'arte, e che cosa fa sì che un'opera ancora la ammiriamo, un Caravaggio, per dire, no?
Certo.
Che pure è stato fatto in quel secolo. Ecco, che per noi, ecco, contiene un elemento eterno, ma questo elemento eternel contiene anche un affresco di Giotto, o in un'opera, un Manet, per dire, nell'Ottocento. Che cos'è allora questo elemento che accompagna l'elemento di modernità di ogni opera d'arte, di moda, di modo in opera d'arte? Questa è la risposta che ti posso dare. Che ti posso dare? Io naturalmente associo questo elemento eterno, visto che si chiama eterno, a qualcosa che oggi non dico che sia scomparso, di cui parla pochissimo, dà anche fastidio, e che è l'elemento di eterno. Proprio qualche giorno fa ho ritrovato un foglietto, c'è quel meraviglioso poeta che si chiamava come te, ecco. Si chiamava come te, meraviglioso. Ai miei occhi giovanile, questo vecchio 18 anni, 19 anni, no? Lui dice lo eterno por besoin, l'eterno per bene, come emblema, come motto, queste cose meravigliose. Ma dico, chi oggi, anche fra i poeti, fra gli scrittori, diciamo, scriverebbe una di questo genere, non fatto, diciamo, puramente letterario, ma come un'espressione di una convinzione. L'eterno esiste sempre, chiaramente, no? Vuol dire, non è solo un concetto. Però, ecco, non viene più, lo sappiamo, lo sai anche tu, lo sapete, non viene pensato, non viene considerato. Mi sembra una di quelle cose desuete, forse anche ingombranti, che oggi lo sappiamo, purtroppo. Tutto quello che viene creduto ingombrante, difficile, difficoltoso, viene appunto rifiutato. Ecco, ci vuole una facilità di vita, poi la vita non diventa mai facile, perché per sé non è facile, ha delle difficoltà, te le ritrovi sempre, no? È una grande illusione.
Certo.
Però indubbiamente vedo che c'è la tendenza in tutti i capi, non si sopporta più. È stato scritto un libro, no? Da questo filosofo coreano tedesco Byung-Chul Han, ha scritto diversi libri, molti tradotti in Italia, che uno degli ultimi si intitola La società senza dolore. Lui è molto acuto, molto lucido, no? E ha colto una cosa che è sotto gli occhi di tutti: non si vuole più soffrire. È chiaro che nessuno ama la sofferenza, no? In generale,
certo.
Ci mancherebbe. Però la vita è fatta anche di quello, non si può, adesso non indaghiamo su quanto, diciamo, una condizione di sofferenza abbia agevolato anche le espressioni d'arte, di poesia, questo, ci sarebbe da dire anche questo, ma dico proprio la normale sofferenza nella vita, le difficoltà, i dolori, tutto questo. Ma in generale, dico, in generale, non vogliamo più questo, non ci piace la fatica, il dolore così, vorremmo che scomparisse, ma non può scomparire come non può scomparire l'altro. Ecco, prima c'era l'idea di immortalità, appunto, l'anima, l'eternità, tutti i grandi spiriti hanno creduto in questo, e non erano certo, come dire, degli stupidi o delusi, perché adesso questa cosa anche dà fastidio.
Le tue parole mi hanno suggerito un ritorno, diciamo, un ritorno al futuro, ovvero alcuni passaggi delle lezioni americane di Calvino, non so perché, adesso mentre parlavi appunto di questo discorso dell'Eterno, dove lui a un certo punto parla di ciò che secondo lui nel futuro, no, potrà avere senso, comunque sia, accadrà, e sarà importante che accadrà. E a un certo punto lui parla anche della leggerezza, no? Come un suggerimento che nel futuro, secondo lui, siamo, se non ricordo male, verso la prima metà degli anni 80.
Sì, sì, lui è morto nell'85.
A un certo punto della leggerezza, no? E quindi adesso che stavi parlando di questa cosa, ciò che è ingombrante, no? Ciò che è ingombrante è anche ciò che ha un volume.
Sì,
l'altezza, diciamo così, di peso, esiste anche una pesantezza di volume, di ingombro. E quindi questo togliere, diciamo, questo rifiutare, questo escludere, e quindi poi dopo ritorniamo, diciamo,
sì, c'è il tuo
libro, l'idea di ingombro, quindi in un certo senso di pesantezza, esiste un termine biblico che associa la pienezza alla pesantezza, più o meno la stessa parola, questa parola che quando qualcosa è diciamo importante, quando qualcosa è viene usata la stessa energia di dire che ha un peso, ecco, che è pieno.
Sì.
Quindi questo di ciò che è ingombrante, io lo sentivo un attimo in perlomeno in controluce, ecco, con questo discorso di Calvino, per cui, visto che siamo a parlare intorno alla parola,
sì, ma hai fatto bene,
come tu vedi,
sarebbe un altro tipo di leggerezza.
Infatti, a volte mi sembra
la leggerezza
inteso Calvino.
Sì, sì, ma certo, certo. E diciamo quella leggerezza che è fondamentale anche alla vita, che noi abbiamo, che ritroviamo in certe musiche, in una flute di champagne, non lo so, ecco, quel tipo, ecco, quella cosa che fa parte, diciamo, della piacevolezza della vita, questo sì. Ma qui si parla di un altro tipo di leggerezza che si contrappone appunto al peso di cui hai detto tu, no? Cioè la cosa importante ha un peso, e ha un peso specifico anche, cioè le cose importanti, ecco, hanno una consistenza e quindi è anche un peso, ecco come lo diciamo, il peso, uno che non soppesa le parole, no? Per dire questa espressione che usa, è uno che non le considera bene, che quindi parla con leggerezza, ma non nel senso calviniano, no? Di leggerezza, chiaramente. Ha parlato fatuamente, e quel tipo di leggerezza connessa col concetto di fatuità. Questo è il, e purtroppo, insomma, si vede che così, per esempio, l'ho anche citato un paio di volte, insomma, il Rabelais, uno dei libri, usa questa espressione che si è piaciuta subito, insomma, Amo Moutonnier e l'anima pecorina. Cioè sono tutti pecoroni che si buttano in mare a seguito del primo pecorone che si butta in mare in quella porzione di acqua lì. E io vedo che un po' succede questo, perché l'Amo Moutonnier, che risponde, diciamo, a questo concetto di leggerezza nel senso di mancanza di giudizio, di consiglio, di corretta valutazione, di buon senso, c'è una cosa che può essere anche divertente, insomma, fa sorridere, insomma, no? Pensa che Descartes, Cartesio, sì, no? Ha scritto a un certo punto che le bon sens, il buon senso, è la cosa più diffusa al mondo. Ora io dico, forse ai suoi tempi era così. Il buon senso, come dire, è il senso elementare che dovrebbe appartenere a chiunque, diciamo più intelligente, meno intelligente, colto o incolto. Diciamo, è quel senso elementare, ma buono, che ti fa vivere meglio, insomma, che ti fa scansare i pericoli, quindi connesso con l'idea di prudenza, ecco, quel buon senso, quella cosa. Io dico, ma e dov'è questo buon senso oggi? Questa cosa che dovrebbe essere la più diffusa al mondo. Diciamo, delle cose elementari, io vedo solo, diciamo, una pervasività, stultizia, ecco, di stoltezza, che leggerezza, eh. Quando, per esempio, Erasmo, encomium morias, il termine greco, no? Ha messo il titolo greco, poi il sottotitolo in latino, e l'ha reso con stultizia. A volte quel trattatello fondamentale viene tradotto con elogio della follia, no? Che non è sbagliato, ma non è la pazzia, la follia. Scusa, mi è venuto in mente per un motivo. Tu sai che folle significa mantice, rimanda all'idea di mantice, cioè di vuoto, di aria. Ecco perché l'ho rapportato all'idea di leggerezza. Ecco, diciamo, la follia in questo senso è quella leggerezza di oggi, è quella leggerezza che permise a Baudelaire di scrivere una cosa come questa. Dice l'opiniatre leggerete, lui si riferiva alle rivoluzioni, perché Baudelaire era molto lucido, per esempio quasi un secolo prima di Pasolini, lui non credeva nel progresso, ha scritto delle cose feroci con l'idea progresso, quello che Pasolini poi chiamava sviluppo. Ma il concetto era lo stesso, ha detto chiaramente che il progresso non è quello lì, diciamo una maggiore comodità di vita, l'elettricità, tutte quelle che stavano avvenendo allora, certo. Ecco, tutte queste comodità, non è il progresso quello lì. Lui dice che l'unico vero progresso è il progresso morale, non ce n'è un altro, nel senso che, ma lo vediamo tutt'oggi, se quello lì scatena una guerra, se quello lì uccide, se quello lì odia il vicino, se quello lì, ma dov'è il progresso? Si fa lo stesso di quello che si faceva un secolo fa, tre secoli fa, 2000 anni fa. L'opiniatre leggerette, dice, c'è la ostinata leggerezza dell'essere umano, l'ostinata leggerezza dell'essere umano, che è sempre lì, ostinatamente leggero, che crede che le cose siano facili, le vorrebbe facili, vorrebbe cambiare facendo dei disastri, perché bisogna stare attenti quando si cerca di cambiare. Veramente è la strage delle illusioni, diceva Leopardi, devi fare strage delle illusioni, devi essere consapevole, cauto, prudente, se vuoi, ecco, se cerchi di cambiare le cose, ed devi capire, anzi più che capire, io direi sperare che quella cosa cambiata sia meglio, ma non è detto, perché voglio dire, è esperienza comune, lo possiamo verificare in ogni ambito, che spesso gli effetti di un'azione non sono gli effetti desiderati e sperati, che ci sono delle cause con cause, ci sono delle cose che non sono state pensate, delle cose sopravvenute, ma questa è la vita, questa è la vita. E oggi invece, come sappiamo, invece si vorrebbe che tutto sia assicurato, sicuro, garantito. Sono queste pretese un po' assurde. Devo dire che c'è stato tutto questo è stato favorito da decenni e decenni di ideologia del no problem, per intenderci. Quante volte, credo che esista ancora, nei decenni passati diceva no problem, ecco, riguardo a qualsiasi cosa, non c'è problema, che hai in mano, ti preoccupare, ci pensiamo noi, hai bisogno di un prestito, te lo puoi, le rate, ecco, tutto questo, ma è un insieme di cose che credo abbia favorito negli ultimi anni un po' la situazione in cui ci troviamo. Ecco perché ritengo non solo importante, insomma necessario che ognuno poi cominci ad escludere, a operare, diciamo, una buona esclusione. Giustamente questo librettino ha una postilla dell'amico Ivano Igli, l'insigne latinista, ha fatto una postilla. Lui dice anche questa cosa, no? Per integrare un po' questi concetti, che oggi bisognerebbe svuotare, quindi togliere l'ingombro di alcune cose e riempire invece certi vuoti. Ecco, questo un po' credo che sia un'operazione fondamentale, dove c'entra chiaramente l'operazione di escludere. Tu devi escludere quello che non ti serve, che ti fa male, che ti fa pensare male, quello che ti asservisce sul piano ideologico, politico, che non ti fa pensare con la tua testa, insomma, faticosamente, e accogliere escludere tutto questo e accogliere invece dei concetti buoni, fondamentali. Cosa sono i concetti buoni? Ma li puoi trovare tanti, per esempio nel pensiero antico, e non è, guarda, come dire, qualcosa di opinabile. Quando per esempio, non so, Seneca ti fa osservare che la cosa più preziosa che hai è il tempo, quindi usalo bene, e ti fa tutto un elenco di quanto tempo tu perdi in tutti gli ambiti e non te ne accorgi, perché sei spossessato questa cosa che non può essere restituita. Ecco, quando dice una cosa così, le cose che gli fanno fare, non dice una cosa opinabile, è la verità. Quindi, ecco, avremo bisogno di includere queste cose fondamentali di cui ci siamo dimenticati e di escludere tante cose oggi che, appunto, ormai dico che ci impoveriscano, anche quello, ma quasi ci spossessano di noi stessi, diciamo, di integrità, di un pensiero tuo, ecco, di queste cose che, come dire, fanno anche la dignità dell'essere umano, dell'esistenza sulla terra. Ma credete che ci stiamo a fare, dire, c'è chi aspetta la pensione, che è tranquillo lì, poi speriamo che viva il più possibile. Come dice Seneca, si tratta anche di aggiungere vita al tempo e non tempo alla vita. Aggiungere vita al tempo
e questo è un
tempo alla vita.
Cambia veramente l'ordine dei luoghi comuni, perché tutti dicono, no? Si sente dire così a livello della parlata quotidiana, dice, ah, se avessi più tempo, se potessi avere, invece io farei, non farei, invece quello che tu dici cambia completamente, chiaramente appoggiandosi su Seneca, però cambia completamente il senso dell'approccio, questo un approccio metodologico, quindi questo tuo libro sembra quasi anche un piccolo e prezioso manuale metodologico, diciamo, per i nostri tempi.
E sì, insomma, io speravo che fosse utile. Ora, questo lo posso dire, insomma, in maniera molto semplice, ho avuto, sì, dei riscontri di persone, insomma, che non sto a dire esattamente cosa hanno detto, ma insomma delle cose molto più belle, il paragone fatto, e in fondo si tratta di un manualetto, e che quello sì, concordo su questo, diciamo, di una cosa, anche perché l'ho voluto piccolino, sono tanti capitoli, ma sono capitoletti, e fare un saggio, cioè un libro intero, no? Uno prende quel tema, il tema etico per esempio, no, non ho voluto fare questo, è una pura segnalazione, ecco, una segnalazione, mi pare l'unica cosa che potessi fare di utile oggi.
Uno che colpisce molto la pagina 59 di questi capitoli è conoscenza come esclusione. Quindi conoscenza che ha come premessa l'incontro, e io direi di porla anche un po' in contrapposizione a quella che è la logica attuale, cioè l'informazione. Conoscenza come esclusione, e quindi diciamo alla base di questa esclusione c'è un incontro, c'è una cosa di più di una informazione, no? In questo senso, si determina però una esclusione ai fini di un'inclusione che
ma certo, è
di noi stessi, cioè sembra, poi andando avanti, correre questa cosa, per cui se tu potessi ancora un momento.
Sì, ma certo, e tu sai che una cosa inerente un po' alle cose che abbiamo detto, cioè, no? Che oggi appunto si è sommersi, no? Da cosiddette informazioni, dalle citazioni, dagli stimoli. A me piace parlare con i più giovani, gli studenti, così, ma io vedo che sono disorientati, cioè non hanno un orientamento che è fondamentale, attenzione. Una delle perversioni, diciamo, dei nostri tempi è quello di credere che più possibilità ci sono, più uno è libero. Che è una perversione, perché il maggior numero di possibilità non ti rende più libero, ti rende più disorientato. Non hai bisogno di tante, tante possibilità perché tu ti possa disumare e sentirti libero. Non è quello. Non è in quello, diciamo, una vera, autentica tua libertà. Si può essere libero anche fra due opzioni. Non anche fra due opzioni, uno che scelga consapevolmente sia, diciamo, meno libero di uno che ha 10 opzioni. Così. Perché è il valore della scelta che ti rende libero. Questo non si capisce, non si intende più, è una cosa proprio dissolta. Dissolta. Allora, invasi da, ma ti ricordi, no? Anche il buon Umberto Eco, insomma, lui che si è occupato tutta la vita di comunicazione, di semiologia, è stato uno dei primi, no? A notare, far notare il pericolo di queste metastasi di informazioni.
Certo.
No? Lo ha scritto, ridetto. Ecco, questa cosa qui. E allora, ecco, conoscenza come esclusione. Io conosco e mi formo una certa mia personale coscienza, se comincio a escludere quello che non mi serve, quello che ritengo inutile, quello che ritengo sbagliato, e faccio una selezione. Allora, c'è chi crede, no, non solo uno, credo che sia un'opinione abbastanza diffusa, no? Che più informazioni ricevo, più io sono formato, non solo informato, ma formato. Ma non è così. Anche perché qui c'è un concetto fondamentale da ricordare, che è quello di cultura, no? Cultura di cui si parla tanto, tutto è diventato cultura. Ma attenzione, anche qui ci soccorre l'etimologia. Cultura significa coltivazione,
sì.
Infatti fino a poco tempo fa di un uomo, una persona, si diceva una persona coltivata, invece di dire colta, ma è lo stesso, coltivata. Ma cosa significa questo? Significa che propriamente la cultura è coltivazione del sapere, di quello che sai, non è vastità del sapere, non è numero di informazioni. Sono da vedere i libri posseduti da Cicerone, ad esempio, da un dotto dell'antichità, ma io credo che, se ricordo bene, non sono state fatte delle indagini chiaramente, no? Ma non possedevano più di 100 libri. Non è che una biblioteca sterminata, ecco, non è così, non è così. Ma ecco, evidentemente erano libri che servivano a loro, erano libri essenziali. E su questo si fonda un sapere che, attenzione, non dovrebbe essere un sapere, come si potrebbe dire, monolitico, immutabile. Io so alcune cose, non cambio giudizio, non cambio più. Non è così, ma ci deve essere un fondamento. Allora, qui ci soccorre un concetto di Simon Levy, l'ho anche ricordato, no?
Sì.
Quando lei consiglia, questa è una cosa bella, che apparentemente va contro l'esclusione, ma non è così, come si vedrà. Lei dice, da principio tu non escludere nulla delle opinioni, solo ne fai una gerarchia, fai una classifica, no? Allora, al primo posto metti l'opinione che ti persuade di più, quella che ti piace di più, che tu ritieni vera. Poi il secondo posto, il terzo posto, e infine agli ultimi posti le cose che rifiuti, che non ti sembrano vere o indegne, che ti sembrano indegne. Questa operazione è consiglio di fare, ma attenzione, se da principio c'è una sorta di inquietudine per cui tu senza nessun pregiudizio, no, accogli le varie opinioni, anche quelle che poi ti sembrano abiette, ma quelle le metti in fondo. Ma in questo modo poi in pratica, siccome non le pratichi, no, queste opinioni che possono essere abiette, tu le escludi di fatto, no? Le escludi di fatto. Quindi alla fine tu includi quello che ti sembra buono e ne fai, diciamo, anche il fondamento delle tue operazioni, ti aiutano nel tuo orientamento e così via. Ma questa classifica non dovrebbe essere immutabile, perché è chiaro, se lo fa un diciottenne, lo fa un diciottenne, poi avanza in età, arriva l'esperienza e cambia la classifica. Probabilmente quello che era al primo posto va al secondo, terzo posto, quarto posto, non so. È difficile che le operazioni all'ultimo posto, le concetti all'ultimo posto, concetti a volte abietti, e poi all'improvviso, ecco, vengono al primo posto, al primo posto. Ecco, questa operazione, ecco, si è partito da questa domanda, da questa considerazione. Ecco in che senso l'informazione, la conoscenza è esclusiva, perché è selettiva. Cioè la vera cultura si fonda su una selezione. Il resto è una cosa che puoi sapere, puoi non sapere, ma che non fa parte della tua cultura, cioè della tua coltivazione. Hai coltivato la mente, la psiche, la sensibilità, i sentimenti. Quando parlo di cultura non parlo di una cosa solo intellettuale, chiaramente, no? Infatti una persona coltivata, colta, la puoi notare anche nel gesto, nella parola, perché è una persona coltivata, ma integralmente, non solo intellettualmente, il suo sentire, il suo garbo, ecco, tutte queste cose che sono frutto di una coltivazione. Ecco, questo è fondamentale. Oggi bisognerebbe cominciare a escludere, a selezionare, ma attenzione, non sulla base nefanda di una ideologia, forse pure quella dell'inclusività di cui si parla tanto,
sì, sì,
ma sulla base di una indagine e poi di un successivo giudizio. Tu consideri onestamente, senza pregiudizi, e vedi quello che corrisponde di più a verità. Guarda che io dico queste cose che a me sembrano ovvie, e forse lo sono, ma mi rendo anche conto della difficoltà oggi di fare un'operazione persino ovvia, perché quando in un tempo, come il nostro tempo, no? Prende vita e vigore un concetto come come quello di post-verità è quasi la fine, Federico, perché la verità era una cosa fondamentale. È chiaro che uno diceva che qualcosa è vero, l'altro diceva che era vero il contrario, ma attenzione, si affermava che qualcosa era vero. Quindi è fondamentale, ecco, questo concetto, anche perché si contrappone poi al concetto di falsità, ecco. Ma oggi la post-verità, no, che è entrato credo anche nel Cambridge, nel dizionario inglese, è, come dire, è stata superata, e non importa più che una cosa sia vera o sia falsa, né ti importa di saperlo. L'importante è che ti piaccia o no, che funzioni o no. Questo, diciamo, su un piano concettuale, no?
Sì, sì.
Ma tutto quanto poi fa sì che questo sia vero, che diventi reale, perché hanno cominciato col Photoshop, come tu sai, no?
Sì.
Modificare le fotografie. Poi c'è quell'altro concetto che significa poi l'intervento non solo sull'immagine, ma sul video, ecco, e tutto quello che sta succedendo adesso con la cosiddetta intelligenza artificiale. Ecco, c'è una marea montante di cose false, finte, e quasi nessuno poi riesce più a capire se una cosa è vera, autentica, oppure se è stata falsificata. Ma è un disastro totale. Tu, no, proviamo, diciamo, con terrore, con orrore, non so, con spavento almeno. Uno pensa a quello che può accadere nei primi anni, anche sul piano delle guerre, degli scontri fra gli stati, fra le cose che sembrano dette veramente, invece lo sono. Che cosa può accadere? Una cosa terribile, non era mai accaduto in secoli di storia e di cultura. Questa è veramente una situazione non solo drammatica, adesso senza, come dire, enfasi, potrebbe dire apocalittica, del resto anche eco, no? Ricordate, apocalittici e integrati, ne aveva fatto due categorie in anni lontani ormai. È una situazione veramente terribile. Questo, secondo me, diciamo, almeno le persone più avvedute non dovrebbero essere sconfortate, anzi, sapere un po' queste cose fondamentali.
Infatti,
come dici, scusa? No?
Dico, infatti, dico, si ritorna sul discorso della conoscenza, conoscenza e discussione.
Sì, di queste cose fondamentali, purtroppo, vedi, magari un ambito, se qualcuno lo chiede, mi sono molato perché sono fondamentale. Lo pensava Baudelaire, lo ha scritto una volta anche Pietro Citati, ricordo, no? Quando parlavano di giovani, no? Come della cosa fondamentale. Jung sarebbe stato d'accordo, no? Non tanto la ragione come fede, come credo, anche quello vuole dire, ma come archetipi, come forza simbolica, come, diciamo, fondamento dell'umano, su cui si è costruita anche la molteplicità delle culture umane, delle civiltà. Ecco, quelle cose che uno può ritrovare perché sono archetipiche, sono proprio fondamentali. E ci sarebbe bisogno anche di questo, ma questo è già tanto, per richiedere questo di nuovo, in generale, alle persone. Ma poi io dico, guarda, lo sconforto, vediamo che sconforto, perché tanto leggero, vanno così. Tu pensa che Platone, no? 2400 anni fa, lui parlava di oi polloi, i molti. Diceva proprio così, i molti, quelli che vengono appendolati dai sofisti, nel suo caso, sono quelli che appunto non escludono. Non pensano con la loro testa e sono facilmente appendolati, in quel caso dai sofisti, ma anche dal primo dimagogo. Ma l'abbiamo visto in questi ultimi anni e lo vediamo ancora, come si segue, diciamo, una certa corrente ideologica, si seguono diciamo certe promesse, certe lusine, certi personaggi, certe cose, senza un minimo di, diciamo, senso critico, diciamo, considerare un po' l'insieme delle cose. Ecco, questo accade purtroppo. E, no, ecco, stavo per dire questo. Dico queste cose, noi possiamo dire queste cose, ma poi in realtà anche sono, diciamo, le persone ascoltano queste cose e poi veramente si metterebbero lì un po' a cambiare la loro vita, anche se sono soddisfatte della loro vita, perché è faticoso cambiare, mettersi lì appunto a sbarazzarsi di cose in cui hanno creduto. Ma lo vedo, l'ho visto anche, diciamo, anche in alcuni amici, insomma, di giovinezza, che hanno preso le strade, che sono rimasti, diciamo, fedeli, diciamo, a certe ideologie, a certe quelle che si sono state illusioni di allora. Perché certo, vuole dire, significa anche un po' sconfessare quello che si è stati, quello che si è fatto, e tutto quanto, vuole dire, tenendo conto che sul piano anche di mera psicologia, sì, per alcuni è difficile, ma insomma si tratterebbe di far questo, di far questo, di far questo. È chiaro che uno sente illusione, ma questo vale per tutti, se vi dicono un artista, un filosofo onesto, può dire, fare delle cose, tanto fa e dice quelle cose, poi non avranno un esito, non saranno efficaci, non cambieranno in meglio nessuno. Ma quello non dipende da noi. E allora qui c'è un altro concetto fondamentale, a proposito di fondamentali della vita. E sono contento che alcune persone a cui ho detto e tuto questo concetto, perché evidentemente funziona e rende, diciamo, un po' meno faticosa in senso buono, diciamo, senza falsi problemi e senza preoccupazioni e false paure, la loro vita. Ecco, questo lo sapevano bene gli antichi, soprattutto gli stoici. Tutte le cose della vita, dell'esistenza, si dividono in cose che dipendono da noi e cose che non dipendono da noi. Basta. Allora, uno come esercizio, per dire, potrebbe fare anche un elenco, anzitutto delle cose che dipendono da sé, no?
Certo.
Uscire, non uscire, telefonare, non telefonare, iscriversi a un corso di laurea, fare quel master, non farlo, tutte queste cose. E sono il nostro potere, non sono poche. Se uno si mette lì a pensarci, non sono poche. Poi c'è veramente tutto il continente delle cose che non dipendono da noi. Se domani piove, se non piove, se, voglio dire, anche per uno studente, il professore si è alzato male, è giusto in una valutazione, ma questo non dipende da noi. Se cade il governo, non cade, se scoppia una guerra, tutte queste cose qua. Se arriva la tromba d'aria, non dipende da noi. Ora, credo che lo possa osservare facilmente anche tu, lo possiate osservare anche voi. La cosa, posso dire, curiosa, assurda, è che ho visto che quasi sempre le persone si preoccupano piuttosto delle cose che non dipendono da loro. Non è assurdo? E molto spesso trascurano le cose che dipendono da loro, che potrebbero fare realmente. Si lamentano di solito, si rammaricano. Non è assurdo? È assurdo! Perché, diciamo, se non distingo in questa maniera, veramente ti ingombri la vita, ti avveleni la vita, vive nelle paure, nelle preoccupazioni. Preoccupazione significa occuparsi prima, no? Preoccuparsi. Sei sempre preoccupato, allora, per ogni cosa. e spesso per ogni cosa che non dipende da te. Questo non è bene, anche perché appunto gli antichi, che almeno sì, è una mia opinione, ma io credo che sia facilmente verificabile, erano molte volte più grandi e più sapienti di noi. A noi sembra che abbiamo inventato tante cose. Oltretutto, è stato anche osservato che noi, sembra che oggi si inventi di continuo, no? Perché c'è il nuovo modello di cellulare, o comunque le nostre amministrazioni. Ci sono il perfezionamento parziale, provvisorio, di qualcosa che non ci sarà. È un'invenzione. L'invenzione è quella del cuore, del fuoco, ma anche dei bottoni. È una cosa, no? Sì, umilissima, così. Quando furono inventati, che non c'erano, furono inventati nel Medioevo, c'erano i fermagli, ma non c'erano i bottoni, con altri cose. Quelle sono le invenzioni vere e proprie, i bottoni, per dire. Erano più sapienti di noi, perché anche i filosofi indagavano e amavano la sapienza, come dice Ove, no? Alcuni erano considerati tali almeno, altri invece filosofi, cioè amanti della sapienza, amici della sapienza, perché la cercavano di praticarla. Ma attenzione, quando loro si mettevano a pensare, non era per il puro pensiero, non era Hegel, era per vivere meglio, per capire la vita, sono i fenomeni, le dinamiche della vita, di ogni vita umana. Ecco, non una fantasia, un'elucubrazione. Quindi serviva alla vita stessa degli uomini. Ecco perché parlavano in molto modo, dicevano alcune cose. E sono ancora lì. Una cosa di proprio di. Io mi accorgo che rilutto a usare la parola povertà, perché per me la parola povertà, almeno come io, è una parola preziosa. Preziosa, non. Quella povertà in realtà molto ricca, no? Di poche cose essenziali. No, adesso per dire, c'è una sorta di avvilimento, ecco, di miseria, ecco, miseria oggi, perché appunto ci si priva anche di queste conoscenze, certo, che sono lì. Basterebbe aprire uno di questi libri e leggi, e non si fa, dico, ma alcuni lo fanno, ma dico in generale, proprio le persone che ne avrebbero più bisogno, leggere appunto le pedite di Seneca, altri libri di questo genere. Questo è un po', mi pare, Federico, un po' la situazione drammatica di oggi. Poi come dirà, c'è stato un rete francese che firmava con nome Selimon, un rete un po' stravagante, sia morto in biciclette in una fine degli anni 50. Tra le altre cose molto belle, dice, bisogna essere lealmente contemporanei. Cioè, cosa significa? Anche avere il senso dell'eterno, possibilmente, se hai la grazia di avere questo senso. Però sapere che si vive, che vive nel tuo tempo, e quindi fare delle cose, insomma, anche tenendo conto dei tuoi contemporanei, non solo degli ipotetici posteri, no? Però, se uno ha il senso dell'eterno, non pensa neanche ai posteri. Mi mette alcune cose, un altro in particolare, molto bella, no? Così, ne comunico il concetto. Baudelaire lo dice in una poesia, la rançon, che sarebbe la redenzione, il riscatto. Insomma, il concetto è questo qui. Adesso parlo poesia, riguardo qualunque opera umana o un'opera d'arte. La poesia che tu scrivi.
e lui immagina il giudizio universale e dice che l'uomo per pagare il scatto, la sua redenzione, ha due campi, l'arte e l'amore, l'arte e l'amore. Quindi di sodare faticosamente, uno è l'arte e l'altro è l'amore. Sceglie o l'arte o l'amore, meglio se scelga sia l'arte sia l'amore. E dice perché alla fine lui immagina Dio come appunto il giudice supremo che può anche condannare. Perché dice alla fine bisogna mostrare granati con tanto grano e fiori che per profumo e colore conquistino il favore degli angeli. Che io, mi ha sempre commossa, perché mi vedo questi angeli che assistono, che fanno l'ipo per noi, che dicono, oh, ma guarda signore, ma guarda come sono belli quei fiori, ma dai, sono veramente belli, questo è per così. E allora questo per dire, insomma, scusate da questa cosa, insomma, adesso andiamo, per dire che in fondo credo che un artista debba scrivere intanto una cosa bella che piace agli angeli, ecco, per usare l'angelo di potere, cioè che sia in sé bella, che contenga questo elemento. Poi se piace anche alle persone che ami e che ti amano, bene, piace ai tuoi amici, piace agli ascoltatori, piace a 100 ascoltatori, piace a 10.000 lettori, bene, ma deve avere questa bellezza intrinseca e non ha deve piacerlo perché corrisponde al gusto umano, al gusto del momento. Cioè, vi potrei parlare a lungo di queste questioni, non è così, non tanto per fare. E per dire che mi hanno accompagnato nella vita, che ho cercato un po' di dire meglio e approfondire, no?
Certo.
Se, a questo proposito, la cosa a proposito del tradimento, no? Dei like, Gen, dicono i francesi, mi piace di oggi, questa cosa che viene anche facilmente ricercata. E credo che sia nel Vangelo di Luca, dove viene detto guai quando tutti diranno bene di voi. È una cosa meravigliosa, perché cosa significa? E sembra una cosa, invece è una cosa così vera. Significa che ti sei completamente uniformato all'opinione corrente, giusto o sbagliata che sia, che non hai un'opinione tua. Consentimi di aggiungere una cosa che mi pare importante a proposito del moderno e anche di quello che in un'opera d'arte costituisce l'elemento eterno. La verità l'avevo usato, perché poi in fondo, guarda, se tu ti metti un po' a essere bene e hai il tempo di dirlo, no, poi le cose le vedi e acquisano senso e scopri anche delle cose sotto la superficie, diciamo, dell'evidente che non è significativo, che nasconde invece il vero. Ma qualche anno fa è stato scritto anche un grosso libro, scritto Compagnon, e credo che sia stato, non modificato, ma credo che sia stato poi prodotto e pubblicato in Italia, Gli Antimoderni, in cui lui osserva, più che dimostra, mostra, perché non c'è nulla da dimostrare, mostra, in maniera molto doviziosa, molto ricca, che tutti i grandi moderni sono stati antimoderni. Cosa significa? Significa che tutti i grandi moderni sono stati moderni, ma sono stati moderni, e ancora per noi lo sono, prendi Ber, per esempio, perché sono stati fortemente antimoderni, cioè hanno avuto
uno è inserito, no, nel moderno e anche nelle dinamiche, sui giornali, ma attenzione, non con una piena totale adesione.
Certo.
Uno lo può verificare e io credo che questo atteggiamento di antimodernità nel grande verno sia connesso appunto con questo elemento eterno, cioè con qualcosa che comunque va al di là del proprio tempo, E come si diceva prima, un'opera d'arte che è solo moderna, che corrisponde solo al gusto moderno, diventa vecchia, non diventa antica, non è degna di diventare antica. Ecco, questo mi sembra che questo è l'elemento fondamentale, dovrebbe valere per un artista, poi tu sai meglio di me, che sei un artista, no? Come vanno le oggi, quali sono le dinamiche, gli interessi, tutto quanto, no? Ma bisognerebbe partire da quello. Io l'ho conosciuto negli ultimi anni della sua vita, siamo diventati amici, ha fatto anche una bellissima acquatinta sulla mia poesia, e parlo di Piero Guccione.
Certo, come no?
Piero Guccione, ecco, lui nell'84 fu considerato da Susan Sontag, fece anche una mostra a New York, il più grande artista italiano contemporaneo. Sono parole testuali di Sasson Tac. Ma poi anche altri, come tu sai, l'hanno enormemente apprezzato, soprattutto i letterati. L'ultimo è stato Tar Ben Shalom,
sì.
Nato a Bologna nel 2004. Io e Tar Ben Shalom parlavamo di Piero Guccione in rapporto a Moravi e facevamo cose insieme. Ma poi c'è stato Moravia, è stato Sciascia, tanti hanno parlato. E lui è stato uno degli ultimi maestri,
certo.
Ultimi maestri, no, come tu sai, no? Queste cose che ha fatto negli anni 90 in poi, no? Quando si è concentrato su alcuni elementi. Perché vedi, a proposito dell'esclusione, è curioso, no, non tanto curioso, direi che è naturale, anzi, che un artista, un poeta, un letterato si concentra col passare degli anni ed esclude man mano dalla propria vita tutto quello che ingombra, che è fardello, e va verso, diciamo, insieme un approfondimento e quasi uno stato di leggerezza in senso buono, no? Ecco, quasi una sorta di levità.
Cioè.
Simone Weil, no? Ha questo libro che è sentito La pesanteur e la grazia. Letteralmente La pesantezza e la grazia. Fu tradotto da Franco Fortini, ma con un titolo impertinente, bello ma impertinente. L'ombra e la grazia, un titolo un po' dantesco, ma che non c'entra. Lui vuol dire che ci sono due forze, la forza di gravità, no? La pesanteur, che ci attira alla terra, e la forza di vita, la grazia, che porta in alto. Ecco, se vedo le ultime cose scritte da anche grandi scrittori, ma anche, diciamo, mi vengono in mente gli ultimi quattro leader di Richard Strauss, no?
Certo.
Che credo sia del 49 o 48, cioè un anno prima che morisse. Ci sono delle cose, no? Possono dire sì. Ecco, spesso in queste ultime opere c'è una sorta di purificazione, di essenzialità. Ecco, anche nel caso di Piero Guccione, no? Se lui si è concentrato, spesso c'è il mare, il cielo, una pallida luna, un fantasma di luna, a volte un lembo di spiaggia, ma non sempre. Questi erano i suoi soggetti. Come è venuto fuori Guccione?
Guccione è venuto fuori perché stavamo parlando.
Ah sì, dell'elemento eterno, sì. Perché lui fece appunto questa convinta, va bene, che dico no. E ecco, in lui certamente sono vede oggi, no? E paragona, affronta la sua opera con altre opere che si fanno oggi, ma insomma vede subito la enorme differenza, non perché uno sia, potrebbe dire, genericamente figurativo, l'altro no, ma è il modo. Poi se uno va a indagare e scopre come lavorava, ecco, come si metteva lì con pazienza, che ha conosciuto, che ha assistito e ha dato testimonianza, no? Ecco. E allora capisce, ecco, di che cosa è fatta un'opera degna di diventare antica, appunto. Un'opera che ha in sé questo elemento eterno. Ecco, questo per dire, ci sono questi esempi ancora, grazie a Dio ce ne sono, ecco. Ma mi rendo conto che oggi è difficile anche per un giovane artista, come dire, stare un po' in disparte, lavorare direi genuinamente e ingenuamente, anche perché sono concetti strettamente imparentati, cercando di fare un'opera genuina, ma ingenua nel senso di rispondente alle sue qualità naturali, senza essere sviato, no?
Certo.
A paradigmi, stilemi che possano sembrare più accessibili, più vendibili, come si dice oggi, più graditi, ma rendo conto che è quasi eroico, e forse più che eroico, ci vuole una grande forza di volontà, ma anche un grande sentimento di se stesso.
Una grande conoscenza.
Sì, e non sentire la lusinga appunto della facilità, del successo facile, del gallerista che ti dice magari fare, che ti vuole. Questo qui, io dire, non oso dire che non esista più giovane artista di questo genere, no, ce ne saranno, ce ne sono di certo, no?
Sì.
Probabilmente non sono la maggioranza, ma vedi, ritorniamo al concetto di polloio, i polloi, dei molti. I molti sono la massa, ma la massa se ne va per conto suo. L'importante è che tu non ti faccia massa. Credo ci sia un dramma di un esponista tedesco, Masse Mensch, der Masse Mensch, sicuramente. L'uomo massa è un concetto, credo, degli anni 20, perché già allora si sentiva il rischio, il pericolo della cosiddetta massificazione, no? Quindi, vedi, c'è un doppio pericolo, diciamo così. C'è il pericolo della massa, questa cosa uniforme e informe, potrebbe dirsi, con una sola opinione, con un'unica corrente.
Certo.
L'amo molto niente, dirà Blake, l'anima pecorina. Poi c'era, però, il non aderire alla massa non significa diventare individualista, attenzione, perché lì c'è l'altro pericolo, il pericolo opposto, o un solipsismo, come si potrebbe dire, cioè, no? Stare lì per conto tuo, ma orgogliosamente, egoisticamente, per contrapporti alla massa. No, attenzione, bisogna sempre avere il senso delle relazioni, anche delle relazioni, diciamo, col tuo tempo, che è fatto anche dalla massa di persone del tuo tempo, se non altro per escludere, ma intanto non far finta che non ci sia, e comunque metterti in relazione con quello, perché se tu taci, io scelgo il silenzio di disprezzo, il silenzio fiero, curioso, diciamo fintamente aristocratico, non voglio avere che fare con, no, c'è qualcuno che lo fa, probabilmente, no, non è quello. Vedere che cosa puoi fare tu, visto che sei nato in quel punto del tempo, in questo mondo, ecco, in questo ambiente, cosa puoi fare, diciamo, di non cattivo, diciamo così, possibilmente di buono, di utile, senza fare della pedagogia, della didascalia, così. Tu dici quello che. giusto, poi purtroppo sì, vuol dire c'è la frustrazione di dire ma questo è inutile, tanto nessuno lo vede, nessuno ascolta, nessuno si sente bene, no? È chiaro. Però almeno l'hai fatto, dico io, poi non è detto, non è detto. Tutti noi, credi o meno, no? Abbiamo l'esempio di un libro dei ragazzi, no? Un libro che ci è piaciuto così tanto, dove abbiamo trovato una frase che ancora ricordiamo, che in qualche modo ha aiutato ad andare avanti o addirittura ha orientato certe scelte, no? Quindi, appunto, noi non conosceremo mai l'autore, o l'autore forse era già morto, così, però intanto è arrivato a noi. Ecco perché dico, per quanto possa sembrare inutile, no? Che fai se ti sembra giusto, tu fallo comunque, non è detto, perché non lo puoi sapere, nessuno lo può sapere, no? E questo credo che sia uno di, lo posso dire, uno dei doveri in questa fragile e sincera vita che abbiamo qui sulla terra, di cercare di far questo, e anche era una parola che non piaceva, ho avuto dei cari amici di un'altra generazione qui a Bologna, tra cui Roberto Versi, no? Il poeta. Abbiamo fatto anche delle cose insieme, abbiamo parlato. Lui credo che per un fatto anche insomma di formazione, lui si è fatto durante la fascia partigiana, si è formato comunque gli anni. Quindi ha mantenuto una certa avversione, diciamo, un po' al mondo, che poteva stare al mondo del giovane, così, diciamo. A lui non piaceva il termine testimonianza, che a me piace molto invece, piace molto, perché corrisponde, lo sapete, no? Al greco martirio.
Certo.
Martirio significa testimonianza in greco, si è diventato, no? È una cosa che sappiamo, ci sono anche i martiri della libertà. È così, la testimonianza credo che sia fondamentale, la testimonianza, attenzione, non l'esibizione, altro ci mancherebbe, no? Sempre avversare queste forme di esibizione, di ostentazione, no, così. Però intanto tu sei lì, che sei al mondo, sulla terra, in una città, in un ambiente, ti vedono, ti ascoltano, parli da altri, no? Così. Ecco, dare testimonianza col tuo modo di fare, di parlare, di dire alcune cose. Ecco, questo lo ritengo fondamentale, soprattutto in rapporto a più giovani, che ripeto sono molto, molto disorientati. A volte ostentano silenzio, ma non è così. Per lo più, l'ho verificato, sono molto, molto, molto fragili, molto insicuri. Proprio perché vivono. Mondo, questo tempo, con tante cose che apparentemente facilitano, realmente facilitano, ma che impediscono loro di crescere, di farsi un giudizio proprio, tutte quelle cose fondamentali.
Benissimo, Nicola, noi ti ringraziamo di queste parole che ci hai detto, sono le parole che ci hanno riempito, sono delle parole che ci hanno fatto riflettere e che hanno detto delle cose, secondo me, a chiunque le ascolterà, perché parlo al passato, al futuro allo stesso tempo, perché le parole che dite sono come qualcosa che rimangono, qualcosa che rimane, diciamo, rimane nell'aria, rimane nel detto, e quindi sono sicuro che chiunque le ascolterà, anche poi oltre questa trasmissione, attraverso i podcast, sarà in grado di ricevere molto, perché hai parlato partendo appunto dal rapporto tra parole e poesia, ritornandoci poi dopo in questa ultima, diciamo, analisi che hai fatto, hai parlato di qualcosa che è come uno sprone e che, diciamo, sono parole di vita che indicano di vivere, indicano, ma anche di mistero. Credo che qualcuno che stava ascoltando cerca di qualcosa da chiarire a se stesso, credo che attraverso queste parole, è stato in grado di ricevere molte risposte, per cui veramente grazie, grazie.
Sì, io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ascoltano, che ascolteranno, come dici tu, e ti ringrazio anche di aver menzionato il mistero, che è cosa su cui, pur essendo appunto il mistero, no? Su cui non per svelarlo, ma un po' per chiarire un po' questo concetto fondamentale, questa cosa fondamentale. E veramente grazie anche di aver detto la parola mistero, che sarebbe fondamentale anche oggi. Lo sai tu, lo so io, non è stato detto, diciamo, in questa conversazione, però è vero, la massa, tutto quanto, il conformismo, questa specie di servitù generale, ma poi in fondo mi sono accorto, e non solo io, che le persone hanno bisogno di una cosa diversa. Tu dici una cosa che magari per te è ovvia, perché l'hai frequentata tutta la vita, no? Ma per chi ti ascolta no, è una novità, ma una novità non come le tante novità che ci sono oggi, no? È una novità vera, una cosa che può dare frutto, che fa pensare, che può far riflettere, ecco, questa cosa qui. Quindi in effetti, insomma, nella maniera, diciamo, più onesta, più umile, bisogna fare anche queste cose che fai tu, parlare un po' di queste cose, non tanto parlare di aspetti, di queste cose, si può anche fare, vuol dire, ma tutto sommato non è la cosa più importante, sono altre cose che vengono prima, anche se oggi.
E noi l'abbiamo dita, diciamo, l'abbiamo affermato. Ricordiamo, Nicola Moschettiello, elogio dell'esclusione ut Orpheus, i tascabili. Grazie Nicola ancora e
respiriamo. Grazie a voi, un abbraccio e state bene.
Grazie, restituiamo la linea al...